www.redigio.it. E la storia continua. Molto fumo per nulla. È un racconto storico, o quasi. Fornace era il giorno e Fornace era il luogo. Il garzone guardava alternativamente le due fonti di calore che lo stavano liquefacendo, il soleone inclemente e il forno in attività. Se ne stava accucciato tra i cespugli poco discosti della fornace del Monte dei Nassi, inconiato tra il fogliame oltre lo spiazzo sassoso, un rifugio che leniva appena la sua ebollizione e che gli permetteva di tenere d'occhio l'ultima cottura della pietra prima della festa dell'Assunta. La chiatta del padrone si era da poco allontanata sul lago con il residuo carico di materiale. Era sufficiente un buon garzone per controllare la produzione terminale. Per parecchio tempo il ragazzo aveva alimentato il fuoco in cima alla torretta della fornace e adesso se ne stava accovacciato in attesa. La calce aveva il suo tempo. Stordito dalla fatica e dal caldo, lasciava che le formiche salissero la sua schiena nuda, ricoperta da uno strato spesso di polvere calcarea. In carta pecorito e lesso non avvertiva quasi per nulla il loro brulichio e solleticare la sua pelle. Le guardava infoltire la fila indiana e scendere lungo le braccia. Lui non era che un intralcio ciclopico lungo la loro marcia. Ogni tanto tendeva i muscoli dell'avambraccio per non provocare un breve movimento sismico a quella migrazione così scorrevole e incessante. Si chiedeva se anche quella processione lavorativa rispettasse le festività comandate. E poi aveva un'altra domanda insulsa e profonda su quella società operaia. Le formiche dei cespugli avevano degli interscambi commerciali con le formiche rivierasche che si inerpicavano fin sulle fiancate della vecchia barca attraccate al molo della fornace? Oppure erano una comunità autarchica e scorbutica? Approfittando della sua immersione cogitabonda, forse due o tre insetti anticonformisti o precursori di una nuova via mercantile gli salirono sul collo, proseguendo di lena fino alle sopracciglia. Le abbatté e si sfregò gli occhi col dorso della mano. Quando riacquistò una buona acuità visiva e poi la nitidezza degli sfondi, cominciò ad osservare l'altro fumo che veniva dal lago. Qualcuno, altro, come lui, era costretto a una dose supplementare di caldo ossessivo. Il fumo del battello a vapore era più raccolto e più denso di quello della fornace e si disperdeva con minore rapidità. Essa rotolava all'indietro indicando il moto dell'imbarcazione. Il garzone lasciò da parte le proprie improvvisazioni entomologiche e cominciò a pensare a quell'insolita presenza sulle acque del lago. Non aveva la sagoma delle consuete chiatte per la calce, né lui in quel giorno prefestivo era al corrente di alcuna spedizione di materiale verso il Ticino. Era lì, accartocciato, con un'alta densità di formiche cutanee, incerto e distratto, in attesa dei suoi eventi di poco conto. Successero in contemporanea altri due fatti di importanza per lui imprecisata. Il battello vapore si arrestò, il fumo adesso saliva verticale, quando era ancora distante dalla riva, conservando un'aria anonima e da grigio cospiratore. Il Balenzoni sbucò dondolando dal viottolo che proveniva dal paese. Il suo era un andante con brio, o forse un traballare ritmico e concitato, dato che la gruccia, che non poteva equilibrare bene l'andatura della gamba sana. Al suo seguito comparve lo studente Paolo, in manica di camicia. Con rispettosa attenzione lasciava che l'uomo con la stampella facesse l'andatura. «Ratini, ratini!» cominciò a chiamare il Balenzoni, sfiancato e cianotico per lo sforzo che continuava a sostenere. Il garzone, mimetizzato nel cespuglio, lo udì ancora soffiar fuori il suo nomignolo. Al quinto o al sesto richiamo, il garzone, coi denti da topo, smise il suo compito di formicaio, aggiunto, ed emerse in tutto il suo biancore calcareo. «Sono qui!» indicò mentre si scuoteva di dosso la popolazione brulicante. Lo studente e il mutilato lo raggiunsero boccheggianti. «La barca! Slega la barca!» fece perentorio Balenzoni, cominciando a trascinarlo. Qualche formica superstite entrò, cercò scampo intelpicandosi nella manica della redingote impolverata del maggiorenne. Se quell'uomo autorevole e influente si era precipitato alla fornace con quel caldo omicida, arrancando sui suoi mezzi debilitati, c'era qualcosa nell'aria. Oltre all'afa e al fumo, naturalmente. C'era anche una duplice spinta per incalzare Ratin, il garzone, giù per il pendio terroso che precipitava verso il molo. La concretezza energica delle mani del Balenzoni e l'abituale sudditanza che il ragazzo aveva nei confronti del notabile. La terra franava con loro e la loro foga caotica. Nonostante la duplice spinta, il Ratin accennò una fievole resistenza per comprendere, o per coscienza di manovalanza, o per sottrarsi dalla prevedibile sfacchinata incombente, o per tutte le cose insieme. Il mimo trambusto presentò la sua protesta. «Il lavoro, devo finire il lavoro!» Non gli diedero retta, impegnati com'erano. Il Balenzoni a mantenere un equilibrio circense, lo studente Paolo a fargli da assistente di sostegno ed entrambi a trascinare il garzone recalcitrante. «Con tutto rispetto, signor Balenzoni, io devo andare a togliere la calce finita!» Una risposta di pura formalità. «Dopo, dopo!» www.redigio.it E la storia continua.